Allora, chiaramente siete tutti informati di cosa si tratta. Io volevo semplicemente intanto ringraziare sia Schianchi che Franzi Ciozzo che sono venuti a presentare questo libro e semplicemente per una parte credo quasi tutti, salvo casi rari, quegli anni che ci hanno visto se non protagonisti almeno osservatori. Parliamo degli anni, quest'anno del 76. Certo, prima ancora del 76, dietro di questi anni si era chiusa quella grande stagione del 67, 68, 69, le lotte, gli operai, gli studenti, e attorno agli anni 74 diciamo che questo movimento si era ormai esaurito per un motivo anche abbastanza semplice, nel senso che queste lotte avevano, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori e gli operai, ripagato perché finalmente entro il 74 tutti i contratti erano andati a pieno regime e vi erano stati casi dove addirittura i salari erano triplicati, quindi lotte che avevano pagato, non male, perché capite che certo i prezzi erano aumentati ma comunque il potere d'acquisto dei lavoratori si era guadagnato una certa disponibilità. Finita questa stagione che oggi con frasi magari non proprio giustamente corrette, però definiamo di coloro che bene o male erano garantiti, si apre tutto un altro meccanismo per quanto riguarda i movimenti. E Milano, che spesso è stata la piazza anticipatrice di tante cose che poi prenderanno lo spunto per nazionalizzarsi, per estendersi in tutta la penisola, anche in questo caso è la città che vede partire quell'esperienza denominata dei circoli del giovanili del proletariato giovanile. Questi circoli sono tutti prevalentemente giovani, stragrande maggior caso che vede intanto anche avvicinarsi sia giovani studenti, sia giovani lavoratori e soprattutto anche tanti giovani delle periferie, in questa esperienza che poi si consolidirà in quelle pratiche dell'autoriduzione al cinema, alla musica, ai concerti, dico la musica guardando lui, perché chiaramente è uno di quei musicisti protagonisti di quelle stagioni, e occupazione di case, e a un certo punto ci sarà anche il Parco Rambro, no?
Tre edizioni del parco.
sì, no, ma voglio dire, però questa esperienza del circolo del proletariato giovanile a Milano, mentre poi dopo più avanti vedremo quello che poi sarà a Bologna, ma adesso qui se no ci mettiamo a parlare del 77, ma a Milano il 77 e il 76 in questo senso è anticipazione, che però vedrà, almeno questa è un'opinione che è mia, però condivisa all'interno del movimento, vedrà anche la chiusura di questa esperienza 77, chiamiamola così, che qua a Milano si sta nel 76, a Milano con quella disastrosa iniziativa di contestazione della Scala del 76, dove praticamente nella zona di Corso Magenta, l'altra via lì non mi ricordo più, via Carbucci, insomma più o meno dove c'è il bar
Via De Amici,
sì, insomma ci sarà veramente un disastro, perché tutte le opzioni che i vari gruppi, che ormai ognuno si contendeva per poter egemonizzare questo movimento, nella realtà creeranno un disastro. E diciamo che è proprio quella serie che anche quando si va per darli si va con due sacchi, ma quella volta andarono solo con un sacco e ne presero tantissime, che non furono solo le manganellate, che furono veramente tante, per fortuna non successero cose più gravi perché caddero delle molotov mentre si scappava, insomma una roba incredibile, però fu anche una specie di tappo sull'esperienza 77, decidiamo così, della città a Milano. Il 76 finisco, ma lo dico tanto per far ricordare un po', oltre a questa esperienza, cosa succede. È l'anno che viene fondata anche la Repubblica, questo quotidiano che ancora oggi non ci abbandona e forse non ci abbandonerà mai più, che è, credo, una delle cose più... veramente un giornale che riesce la borghesia riesce a rifare un giornale attorno a tutta una serie dei suoi poteri forti, credibile, a differenza di quello che c'era in quel tentativo di Montanelli, e per non parlare di tanti altri, sennò qui non finiremo più, non funziona. Quindi c'è il professor dottor Scalfari. A gennaio viene arrestato, io le ho buttate lì così, ma così le ho buttate perché poi magari servono per ragionarci intorno. Viene arrestato per la seconda volta Curcio, il capo delle Brigate Rosse. Viene eletto Bettino Craxi segretario del PSI, un nome, una garanzia, e vedremo come sarà poi andando avanti. C'è un terremoto a maggio in Friuli, anche questo terremoto ha una caratteristica importante, perché vede tanti giovani andare là a portare la solidarietà e riuscire anche a contrastare i tentativi che Comunione e Liberazione farà pure in quell'area per cercare di indirizzare, egemonizzare la solidarietà come la intendono loro. Invece per quanto riguarda quella zona, nei campi e in tutte le zone dove si aiuta a ricostruire, dovranno andare via perché in alcuni posti verranno proprio mandati via a calci nel culo. A luglio ci sono due fatti importanti da ricordarsi. Uno storico importantissimo, ve lo dirò dopo, eclatante, che spero che... Uno purtroppo è drammaticissimo, che è la famosa storia di Ricky Mesa, Seveso, la diossina, e torna ancora Comunione e Liberazione con la storia di, perché molte donne andranno dai dottori perché volevano abortire, perché c'era il rischio, questi Comunione e Liberazione con i loro medici che si metteranno in campo perché la vita deve essere salvata, tutto sto meccanismo. Beh, questo non posso non dirlo, a luglio, almeno io sono convinto che sia... però mi ripetono che è luglio, beh, viene occupato questo spazio nel 1976 e siamo ancora qua, e anche questa è una piccola notizia che valeva la pena dire. Niente, ho fatto tutta una sequela di cose le più variegate per poi passare la parola sia a Francesco che a Franz, che attraverso questa conversazione, come giustamente lui prima mentre si scambiava due chiacchiere, cioè questo modo di, attraverso un'opinione, però chiedersi e domandarsi criticamente, no, se le cose come si sono svolte potranno svolgersi in un altro modo, oppure se quello che si è andato bene da quello che si pensa è andato male, se si può ripetere, se c'è un futuro, insomma. Sogni e utopie, no? Come racconta la seconda parte, perché sotto certi aspetti, quando parliamo di coloro che sono non garantiti e pensiamo allora, in fondo c'è da ridere quelli che allora, perché allora bene o male il lavoro c'era, tutta una serie di redditi c'erano, non c'erano pensioni e posti di lavoro messi in serio pericolo, e oggi come oggi si è dilatata la fetta di questi giovani. Basta, lascio che Francesco o Franz dialogo e poi dopo magari mi permetto di
allora partiamo subito dal fatto che sia per il numero delle persone che per le condizioni atmosferiche forse la logica non tanto di un lungo intervento, esatto, ma di una conversazione a più voci, sia un elemento a mio avviso importante. Il primo concetto al quale tengo molto in questo periodo, ma quasi sempre, nella mia attività c'è un primo concetto che vorrei che anche oggi, stasera, fosse considerato, che è il discorso dell'utilità, cioè cercare di fare delle cose utili agli altri e a sé rappresenta un elemento fondamentale. La seconda cosa è il concetto di contemporaneità, è un concetto a cui tengo in maniera particolare, perché reputo che sia il vero metro di valutazione delle scelte personali, istituzionali, collettive, dei gruppi, delle imprese, delle associazioni. Cioè, essere contemporaneo vuol dire fare i conti con questa realtà, con i linguaggi, i comportamenti, le strutture che sono presenti nella nostra esistenza. La terza cosa a cui tengo molto è il discorso che mi viene da una frase importante di Alice nel Paese delle Meraviglie, che è il discorso della memoria. Troppo spesso la memoria viene considerata un'esercitazione della mente per richiamare dei fenomeni del passato. Ma Alice nel Paese delle Meraviglie, soprattutto la regina, dice: una memoria che funziona in una direzione sola non è un granché. E Alice risponde: ma io non posso ricordare le cose che non sono ancora successe. E poi, facendosi coraggio, Alice chiede alla regina: ma mi scusi, quali sono le cose che lei ricorda meglio? E la regina risponde: le cose che sono successe fra 2 settimane. Allora, cominciare ad avere una memoria che funziona non nei confronti del passato, ma che funziona nei confronti del futuro, oggi, a mio avviso, è una condizione obbligatoria. Una memoria che funziona nel passato soltanto significa produzione della nostalgia. A me del come eravamo me ne può fregare più che zero. La cosa che mi interessa di più oggi, nella mia vita, nella mia attività professionale, con i miei studenti, è come sarete fra 5 anni, come sarete fra 10 anni. Volete avere un progetto per la vostra vita? Perché questo è, a mio avviso, l'elemento fondamentale. Questo, secondo me, rappresenta quello che io chiamo un dialogo sulla contemporaneità. Ragionare sul progetto, ragionare sulla memoria che funziona anche nei confronti del futuro, perché riflettere sul passato non significa soltanto capire i limiti e gli errori delle esperienze. Per quanto mi riguarda, una ingenuità sconvolgente che mi ha caratterizzato nella mia vita, mi sta venendo in mente un episodio che riguarda gli anni 60, cioè 1967, 14 novembre, decidiamo di, per la prima volta in Italia, di occupare l'Università Cattolica dove io facevo lo studente, prima di iniziare l'assemblea dove avremmo votato l'occupazione dell'università. Mi sono confrontato con altri: che cosa vuol dire occupare l'università? La mia risposta è stata: 20 lucchetti e 50 chili di catene. E quindi abbiamo fatto una colletta per andare a comprare dal Parlamento 20 lucchetti e 50 chili di... cioè, per noi occupare era chiudere i cancelli, punto, no? Cioè, allora, questa ingenuità che io non nego e che considero è stata sempre una ingenuità che ha caratterizzato molte persone, ma forse più che ingenuità si chiamava autenticità, la capacità di vivere fino in fondo il tempo che ti circonda e ti attraversa, senza negare in questa ingenuità una serie di errori, una serie di limiti. ne dico uno, poi dopo lascio anche la parola, ho parlato troppo. Abbiamo realizzato questa conversazione, questo libro, non tanto per parlare o ricordare il passato, quanto per cominciare a darci delle risposte sulla realtà contemporanea. Allora, diversamente dai gruppi politici di allora, presi dalla loro ideologia e secondo me presi dai loro limiti ideologici e culturali del tempo, io sono convinto che nel 1976 al Parco Langro c'erano tutti gli elementi, se avessimo saputo leggere nella filigrana della realtà, che poi sono diventati i fenomeni rilevanti dal punto di vista culturale e antropologico degli anni successivi. Io personalmente, pur essendo uno degli organizzatori di questa struttura, non avevo capito. Non avevo capito, ero cortomirante, cioè riuscivo a vedere bene solo le cose vicine, le cose che giorno per giorno mi circondavano, non ero lungimirante, non lo sono stato, è inutile che ce lo raccontiamo, non lo sono stato io, ma perché io ero una via di mezzo tra i gruppi politici che della cultura, non gliene poteva fregare di meno, perché la loro l'unica preoccupazione da me e non solo da me erano quanti soldi porta il Parco Langro, quanti nuovi militanti porta il Parco Langro. Nessuno dei dirigenti di Lotta Continua allora mi aveva mai chiesto quanta consapevolezza politica e culturale può portare il Parco Langro. Era una domanda impensabile allora per i gruppi politici, perché la loro miopia, che era ancora peggio della mia, aveva un rapporto tutto strumentale della vita delle persone. Il fatto di non aver capito che in quel momento non erano in gioco le periferie, non erano in gioco le rivendicazioni, non era in gioco la musica libera, non era in gioco la volontà dello sballo, la volontà di stare assieme. Era in gioco una domanda fondamentale che allora era decisiva e che è centrale oggi. Oggi le persone, come ieri, fanno un'unica domanda: ho bisogno di riprendermi la gestione della mia vita. Non accetto più di essere, per usare una parolaccia, eterodiretto, ossia diretto da i mezzi di comunicazione, le strutture, i partiti, le chiese, i movimenti, la rete, quello che volete. Oggi le persone hanno bisogno di riprendersi in mano la propria vita. Oggi le persone hanno l'esigenza, con mille difficoltà, di reinventarsi un progetto esistenziale, che non è un progetto di lavoro, è un progetto di sapere gestire il proprio tempo. Guardarmi male.
No, professore, un ascolto.
No, altrimenti il rischio è che vado avanti.
Io ho un altro tipo di narrazione, faccio certo sentire la musica. Giusto quello che dici, è ineccepibile, riprendiamoci la vita. Ma questa frase è una delle frasi ricorrenti di questo libro. Proprio per questa tua disquisizione che hai fatto sulla cortomiranza e la lungimiranza. Nessuno c'ha la verità in tasca, tantomeno nessuno aveva capito che tutta questa cosa faceva sfociare in un nuovo modo di vedere la vita, perché stava cambiando tutto, cambiavano i mezzi di comunicazione, cambiava la musica, come si faceva, il perché si faceva. A quei tempi nascono le radio libere, che non c'erano prima. Nasce l'idea di poter salire su un palco da gente che non si conosceva, facendo delle jam session. Quando mai si era vista questa cosa qua? Non puoi andare alla festa di Sanremo e fare una jam session. Le case discografiche comandavano qualsiasi cosa, questo non succedeva più, anzi, facevano tutti quanti, volevano partecipare in qualche modo, perché sapevano che c'era la possibilità di fare quella musica nuova che ti permetteva di esprimere, sto parlando di musica perché lui fa il professor e giustamente parla dei massimi sistemi, il sistema musica era una cosa di liberatoria all'epoca. Non c'era più la canzone per la canzone, ma c'era l'espressione musicale. Questo musicale dove ha visto il suo acme grandissimo la serata con Don Cherry, non so se ti ricordi.
Certo.
Dove nessuno capiva esattamente cosa stesse suonando, forse neanche lui, però c'era una magia pazzesca che avvenne proprio perché c'era stata la pioggia, perché c'erano state le difficoltà,
c'erano stati l'assalto dei polli,
c'erano stati gli scalzi e la musica cosa ha fatto? Ha fatto quello che generalmente dovrebbe fare, unisce le persone. Se le persone non hanno, non sono, non hanno la bellezza di contrapporsi con delle ideologie, ma si lasciano andare, esattamente come quando uno, scusatemi se faccio degli esempi veramente banali, uno quando va in doccia non pensa assolutamente a nulla, anzi molti addirittura pensano di cantare, addirittura cantano anche bene, nel senso che è terapeutica la musica, perché ti fa, ti permette di lasciarti andare, cadono dei freni inibitori, e quell'epoca è stata l'epoca migliore perché la musica ha espresso la sua massima libertà, proprio perché c'erano tutti questi cambiamenti. Parlavamo delle radio libere. Le radio libere sono state una cosa fondamentale. All'epoca la radio libera era come il telefonino oggi. Se tu volevi sapere qualcosa, l'unico che ti poteva dire qualcosa era una radio libera. Tu ti sintonizzavi su una radio, ti diceva cosa stava succedendo a Milano, in quel luogo, perché c'era una manifestazione, i compagni dovevano cilarci, c'era un appuntamento, alle. Non c'erano i Twitter e tutto ciò. Questa è la ragione per cui diciamo, attenzione, quello che accade oggi è già successo. Questo vi parlava della memoria, non stiamo usando, non c'è nulla di nostalgico in quello che ci raccontiamo. La nostra conversazione nasce dal fatto che io ho visto, io do di questo evento uno sguardo dal palco, lui dà invece di questo evento uno sguardo del parco, palco e parco, ci passa poco, una L e una R. Io l'ho vissuto dal palco perché ero un musicista, avevo la possibilità di potermi esprimere al massimo di quello che avevo sempre sognato. Avevamo giurato di non partecipare mai al Festival di Sanremo, non abbiamo mai partecipato, anche se ci hanno invitato migliaia di volte. Migliaia no, perché hanno fatto solo 50 edizioni, però è un modo di dire che rende sostanzioso il rifiuto che avevamo di una certa cultura. Partecipavamo a delle cose che erano organizzate da Ciao 2001, che era, se vuoi, un giornale di regime, mi lasci dire questa parola, che... però era l'unico giornale che parlava di musica, non ce n'erano altri, non era Melody Maker, non era Billboard, però era un giornale che tu aspettavi per poter sapere tutto ciò che accadeva nella musica, e loro organizzavano il Contro Canzonissima, il Contro Festival di Sanremo. Per cui quelli erano gli spazi dove tu potevi andare e suonare canzoni da 5, 6, 7, 8 minuti. Ma 8 minuti una canzone è una vita per quelli della radio che ti dicevano che la canzone doveva durare 2 minuti e 58, non di più. 58 perché non potevi superare i 3, per cui tutti stavano sui 2,58. Le canzoni sfumavano dove cazzo capitavano, la gente si doveva inventare, c'erano i tagli apposta per passare in radio, quindi tu cantavi un pezzo di ritornello, poi te lo mozzicavano e c'era, la solo non lo facevi, noi PFM avevamo delle introduzioni che da soli duravano 2 minuti e mezzo, perché dovevi creare prima il mood e poi partiva che ne so il pezzo, eravamo sempre tagliati fuori da ogni cosa, perché era inammissibile partire con una canzone normale. L'unica canzone normale che abbiamo scritto, che ha avuto un grande successo, è stata Impressioni di Settembre. Perché? Perché è una canzone che non ha un inciso cantato, ha un inciso strumentale, ed è stata questa la grande idea. L'idea è per una volta di non cantare una cosa, ma di avere un inciso che ti scuote emotivamente, che tu non hai bisogno di ricantarlo perché la suggestione di come ti è arrivato ce l'hai nella testa. Non tutti lo cantano esattamente come la scrittura, però la suggestione del suono e del fatto che sia una frase strumentale epica, che sia di questa cultura, ma che sia anche qualcosa
che tu non puoi collocare veramente, ne ha fatto un successo ed è una canzone, ma era un modo per fare le canzoni che non fossero legate al essere allineato con la canzone. Per cui il Parco Lambro era finalmente il luogo dove tu potevi esprimere la tua massima creatività, e questo era una cosa impagabile. Quindi la nascita dei festival, la nascita delle radio libere, la nascita della possibilità di fare musica in un altro modo, la nascita di sperimentare la conoscenza di altre persone, di altre culture, di altre opinioni di vita, di
se
filosofia.
Vuoi, allora molti non se lo ricordano, ma le prime manifestazioni per la legittimazione dei diritti degli omosessuali sono del 1976, cioè quindi per la prima volta il Fuori, che era questa associazione, ha un banchetto al Parco Lambro, sale sul palco per ragionare con le migliaia di persone che ci sono, e un gruppetto di militanti di sinistra che non li vuole far parlare, perché come prima non voleva far parlare le femministe perché attaccavano il maschilismo dei gruppi politici, eccetera, quelli del Fuori non devono, cioè va bene che ci siano, ma in una logica di tolleranza. Nel 1976 si comincia a parlare di una organizzazione di opposizione all'interno dell'esercito. Cioè si comincia a dare dignità alla meditazione, si comincia a dare dignità a tutta una serie di filosofie orientali che proponevano dei modelli di vita totalmente diversi. Quello che voglio dire è che nei tre Parchi Lambro fatti a Milano, secondo me c'è stata, proprio per la dimensione nazionale, non solo locale, di questo fenomeno, non solo in termini dimensionali, all'ultimo Parco Lambro hanno girato 200.000 persone, non 1.000 persone, secondo me è stato lo spaccato dal punto di vista sociologico, antropologico più importante di quegli anni, e che purtroppo non è stato capito nella sua dimensione dirompente, nella sua ricchezza. Poi subito dopo si è trasformato in mille rivoli, subito dopo spariscono i gruppi politici, a settembre Lotta Continua si scioglie, dopodiché qual è l'elemento? La deriva più drammatica della linea della lotta armata all'interno di questo paese, la sconfitta della politica con la P maiuscola e la sostituzione della politica con esattamente i rapporti di forza. Non a caso tutta la contrapposizione di Dalla Chiesa nei confronti delle Brigate Rosse è stata: giochiamocela a carte scoperte, vediamo chi vince dal punto di vista militare. Cioè, quindi arrivare a quello che io chiamo la miseria dell'intelligenza, la miseria della consapevolezza che il compito delle forze politiche era, mi si passi, scusate la citazione, era esattamente quello che Engels scriveva nell'ideologia tedesca quando affermava che il comunismo è il cambiamento radicale delle cose presenti, è un movimento che cambia l'essenza delle cose, non la forma, non l'epidermide, ma cambia l'essenza, e quindi cambia le relazioni, cambia i desideri, cambia i sogni, cambia i progetti. Questo era la politica. Purtroppo invece le scorciatoie culturali, a quali i mezzi di comunicazione di massa, le istituzioni formative hanno messo del loro in maniera significativa, ha ricondotto tutto in una logica drammatica, perché oggi, poi non la faccio lunga, oggi quando qualcuno dice che cos'è la politica, la risposta che viene data dai politici di tutti gli schieramenti del nostro Parlamento è questa, l'arte del possibile, non la trasformazione della vita, ma l'arte del possibile, e quindi il territorio della concertazione, dell'incontro, del non superare determinati limiti, e quindi in quel senso ciò che è avvenuto sia in Italia che all'estero è proprio la colonizzazione dell'immaginario. Anche i tuoi sogni e i tuoi desideri devi ricondurli a una logica realistica.
La colonizzazione dell'immaginario è il prossimo libro.
Ma è successo questo, dove addirittura le persone si sono negate la possibilità di sognare, la possibilità di inventare, la possibilità di andare al di là di tutte le stronzate, è l'Europa che ce lo chiede, ci sono i limiti. Che cos'è tutte queste affermazioni se non la definizione degli steccati dell'immaginario, la definizione della riduzione, che poi è la stessa idiozia che dicevano i nostri nonni a noi: non fare il passo più lungo della gamba, non lasciare una vecchia strada per la nuova. Cioè, tutto questo mondo è ancora una volta un conservatorismo mentale rispetto al quale nessuno di noi aveva...
Cari fratelli.
No, nessuno di noi aveva nessuna voglia di aderire.
Lo sai, cari fratelli. Sì.
E questo è il problema. Cioè,
comunque, una cosa importante da dire è che cosa succedeva con l'avvento dei festival giovanili. La cosa secondo me importante è che si parlava di controcultura, ma finalmente la si toccava, c'era, cioè, era lì reale, e purtroppo sono arrivati impreparati in molti, perché sentivano parlare di controcultura, e quella effettivamente era la controcultura: poter ascoltare la musica e farti fare il massaggio, oppure partecipare a
una lezione di macrobiotica
è una cosa fantastica, che è impagabile se ci pensi, il valore di avere questa opportunità. E questo era, secondo me, il contenitore era molto ben congegnato. Purtroppo io ti feci una domanda nel libro, te la rifaccio, importante, perché il mio partecipare a questa conversazione è proprio perché io ho vissuto una grande dicotomia, la vedevo negli altri, ma ognuno voleva avere un ruolo, quindi il cattivo devono fare i cattivi senza pensare che non si va da nessuna parte con la violenza, come non si va da nessuna parte difendendo ad oltranza dei diritti che non sai se sono effettivamente dei diritti validi o non validi, se non hai avuto un confronto. Però a noi capitava di stare al Parco Labro e di vivere tutta la sensazione naif che c'era dentro, perché poi di fatto, come tu stesso hai detto, tante cose, la cortomiranza faceva diventare molte cose naif.
Sì, no, certo, ti dico, io ero preoccupato del fatto che l'AMSA mi chiedeva allora esattamente 100.000 lire al giorno per venire alle 9 a ritirare i sacchi che io alle 8 del mattino andavo in giro in tutte le tende, eccetera, tirate via la rumenta, perché considero insopportabile che la gente viva in mezzo alla rumenta.
Allora, c'è la coda perché la gente vuole pagare la tassi, e purtroppo i commercialisti hanno detto: sono troppi, spostatela perché noi non ce la facciamo. Quindi voglio dire, non cambierà mai questo sistema di impaurire con...
No, ma al di là dell'impaurire, quello che secondo me, ad esempio, certo, che non abbiamo scritto nel libro, eccetera, ma il fatto che abbia dovuto chiedere a Cinecittà un gruppo elettrogeno per poter avere l'elettricità al Parco Lambro, che allora ci costava 1.000.000 al giorno, tra il camion, l'energia, il gasolio e 3 persone che venivano da Roma per questi 5 giorni, perché il comune di Milano ha detto: io un attacco della luce al Parco Lambro non ve lo do, un attacco dell'acqua non ve lo do. Allora, tutta questa serie di aspetti è che la maggioranza dei mezzi di comunicazione, la borghesia, i partiti politici, le istituzioni, il loro desiderio è che tutto fallisse. Il loro desiderio era che questo gruppo di ragazzotti più o meno sbandati che venivano da tutte le parti d'Italia tornassero a casa come una scampagnata. Avevano paura che tutto questo diventasse una cultura concreta, un modo di affrontare.
Dicevo, la contracultura qui si era veramente palesata. E questa cosa è quella che si è persa, non si è capito questo. In questo senso ci sono talmente tante analogie col passato che oggi avrebbero tutte l'occasione di non fare tutta una serie di errori, di capire che il valore delle cose sta proprio nel... Cioè, se ci fosse stato Steve Jobs che diceva mi raccomando, abbiate fame, era la stessa cosa che tu hai detto prima.
Sì, ma aggiungo, ci fosse stata la lungimiranza della politica, si sarebbe capito, ad esempio, una cosa che anche oggi non si comprende nella realtà milanese. Chiunque è in periferia è alla periferia. Chiunque è in periferia è marginale rispetto a qualsiasi problema. L'unica realtà che gli viene garantita in questa città alla periferia è trovarsi alla domenica e al sabato nei centri commerciali come elementi di aggregazione, elementi di socializzazione, elementi di incontro. Cioè non è stata fatta una politica di ringlobare le periferie all'interno di un tessuto di relazioni sociali che rendesse la vita urbana una vita degna di essere vissuta. Oggi siamo di fronte alle realtà di Quartoggiaro, alla quella di Chiesaro, cioè alle realtà dove essere alla periferia significa vivere un'esperienza di emarginazione. Al Parco Lambro questa esperienza di emarginazione è entrata profondamente, migliaia di persone dalle periferie sono entrati al Parco Lambro e non hanno chiesto a noi dateci ascolto, hanno detto noi siamo al centro, la nostra vita e i nostri problemi sono al centro, se non ci capite spacchiamo tutto. E lo hanno fatto in maniera mediata attraverso i polli e queste cose, ma in tutte le banlieue francesi hanno distrutto tutto, ma perché il modello, la logica, non so come dire, gli elementi esistenziali erano elementi predominanti rispetto a qualsiasi discorso politico e a qualsiasi discorso culturale. Oggi nessuna forza politica affronta questo che è un tema sociale, culturale, antropologico di dimensioni generalizzate.
Sì, però è chiaro che vi è una differenza sostanziale dentro questo orizzonte, no? Che è caratterizzata da una cessazione della speranza. Che la speranza significa, chiaramente, prendiamola non necessariamente come un valore semplicemente così esistenziale, ma proprio anche materiale, cioè la speranza nel senso di un lavoro, di crearsi un qualcosa, perché oggi come oggi gli esclusi aumentano. Questa società invece per un periodo infinito si era caratterizzata comunque sia per includere. E l'includere poi, se anche voleva dire che tu a Quartoggiaro ti includo perché ti consento la domenica andare al centro commerciale, ma però se io ho i soldi per comprare il telefonino a Quartoggiaro ci sto dentro, ma se poi sto a Quartoggiaro e non ho neanche i soldi del telefonino, di quel telefonino per dire no, la maglietta no, piuttosto che, allora è chiaro che la risposta della banlieue parigina è anticipazione di qualche cosa che può avvenire, no? Ecco, allora in questo senso, ma però
il problema...
andiamo più verso questa generalizzazione, no, perché se avrai notato ultimamente in modo, cioè succedono dei casini a livello mondiale, cioè adesso ultimamente salta fuori anche la questione del campionato del mondo in Brasile,
sì, ma lì sono fenomeni totalmente, sì. Però quello che, cioè quello che la parola che tu hai detto è esattamente, secondo me, la parola chiave. Se tu vuoi rendere schiava una persona e un popolo, l'unica possibilità che hai è impedirgli di sognare, non metterlo in catene, impedirgli di sognare, impedire di avere un progetto per la propria vita, per i propri figli, ma non solo per il proprio lavoro. Allora, quello che secondo me è avvenuto al Parco Lambro è che molte persone delle periferie sono arrivate con una speranza di trovare in una politica antagonista, in una cultura antagonista, una risposta alla loro speranza, e le risposte che gli sono state date erano miserevoli rispetto alla complessità del problema. Loro volevano non cambiare la politica, ma cominciare a cambiare la loro vita, cominciare a cambiare i loro linguaggi, cominciare a cambiare i loro sogni, cominciare a pensare che il futuro di una persona non è comprarsi un cellulare ogni 6 mesi, ma è stare bene con se stessi e con gli altri. Cioè, è quello che c'è scritto nel primo articolo della Costituzione americana, il diritto alla felicità oltre che alla vita e alla libertà. Questi 3 diritti della Rivoluzione americana erano fondamentali nel 1789, sono fondamentali oggi. Oggi il diritto alla libertà, alla vita e al conseguimento della felicità sono degli elementi basilari, perché sono elementi che incidono sulla vita delle persone, non sui comportamenti. È proprio, secondo me, un salto fondamentale. La nostra politica, a tutti i livelli, non ha ancora capito la rivoluzione americana e la rivoluzione francese. Noi stiamo ragionando in termini di linguaggi, di modelli, di strutture, di comportamenti in logiche aberranti, aberranti. Nessun politico italiano ha mai fatto in questi ultimi 50 anni un riferimento alla rivoluzione napoletana del 1780, tanto per dire, dove guarda caso una serie di modelli culturali, organizzativi, di partecipazione delle persone, di organizzazione del lavoro, avevano esattamente delle esperienze. Cioè, allora io reputo che oggi riportare al centro una riflessione sulla cultura, una riflessione sull'antropologia e non sulla sociologia e non sui consumi, ma oggi le persone hanno bisogno di avere una risposta sulla loro esistenza, su quello che credono, su quello che pensano, su quello che mangiano, su quello di cui parlano, sulle loro relazioni. Questo è, purtroppo, secondo me, la politica, che dovrebbe essere il territorio delle risposte, dà delle risposte parziali, insufficienti e molto spesso arretrate.
Tornando a noi, al nostro libro, quello che intendevo dire è che questa conversazione non è altro che una serie di stimoli, così come è appassionato nel raccontare, perché è una memoria storica pazzesca, lui, soprattutto dal punto di vista culturale, perché sennò non sarebbe il professor Schianchi. Da parte mia ci metto tutto quello che ha cambiato il modo di essere. Il rock ha inventato i giovani, o i giovani hanno inventato il rock, non so quale delle due cose, però la musica è stato un grandissimo movimento e continua ad essere, è una forma culturale, una forma d'arte. E in quegli anni 70 la musica aveva preso molta forza nell'espressività. Dico solamente questo, che per me oggi vivere questo momento storico della musica è veramente molto frustrante, perché il talent che si fa in televisione è uno spettacolo televisivo, non è musica. Perché quando ci sono una serie di concorrenti che ti fanno fare tutte le cover del mondo e cantano tutti benissimo, cantano tutti dei pezzi che non sono assolutamente un pezzo di un artista straniero, soprattutto un modo di cantare, è perfetto in quella nazione. Se tu canti, sei italiano e canti bene come Michael Jackson, il problema è che culturalmente non sai dove applicare questa capacità che tu hai, perché ti manca proprio il terreno dove poter fare vivere questa esperienza. Quindi hai tutta una serie di imitazioni, di gente molto capace dal punto di vista soprattutto tecnico, ma la povertà dov'è? La povertà sta nel fatto che devi raccontare storie. Un ragazzo oggi che fa musica deve raccontare se stesso in musica, perché la musica, come nella storia dell'arte, segna un tempo. Tu non puoi fare una canzone nel giro, col giro di do, come era Sapore di sale, che negli anni 60 era un pezzo fantastico, sia per come cantava Gino Paoli, per quello che diceva il testo e per la musica. Quel giro è gli anni 60. Tante canzoni sono tutte così, perché era ballare intorno a mattonella, era quella cosa lì. Come è il rap in America, nasce da una esatta esigenza americana, quelli con la radio così, non possono suonare, non hanno gli strumenti per farlo, hanno delle basi del cazzo dove ci raccontano le cose sopra. Quindi se la musica ha preso questa piega è perché il sistema ha pensato che questa cosa può funzionare. Così come le case discografiche che sono andate assolutamente in tilt in quel periodo, perché sono nate le radio libere hanno cominciato a passare la musica. Un artista che andava in radio a parlare di musica parlava del suo disco, il disco era un rito, mi rendo conto che oggi non può più essere così, però il ragazzo dovrebbe riacquistare questa capacità del fatto di considerare la musica qualcosa di artistico che va vissuto e non può essere vissuto in un altro modo, perché arriva sempre il momento che ti fa riscoprire che le cose fatte in un certo modo hanno un valore. Questa è la ragione per cui tanti giovani oggi si innamorano delle cose degli anni 70, perché la musicalità era pregna, perché era forte, perché c'era un progetto dietro, perché c'era un progetto culturale. È come andare a vedere, lo dico a te, un quadro antico, una scultura antica, una chiesa, un'architettura qualsiasi di oggi, capisci quando c'è un'idea, anche se non è fatta con i capitelli. Capisci? No, Gio Ponti ha, non dico lo stesso valore di Michelangelo, di una navata, di una chiesa, del Palladio, però ti rendi conto che c'è una forza espressiva. Quindi io ho imparato ad amare la musica di chiunque dalla forza espressiva che ha, non se mi piace perché sono rock. Il jazz bello, mi piace, io non suono jazz perché non sono capace di esprimere in quel linguaggio, quindi mi cibo del linguaggio degli altri, questa è la musica. La mia libertà è quella di poter scegliere la cosa bella che mi piace, e all'epoca lo potevi fare, perché in un parco Lambro c'era Battiato che faceva gli esperimenti e non cantava le sue canzoni di oggi, che sono tra l'altro molto belle, ma all'epoca chi gli avrebbe dato 3 lire a uno che metteva lì e faceva, e la gente lo ascoltava, quindi c'era la pazienza di poterlo fare, non gli tirava niente nessuno. Ecco, questo che voglio dire. Poi saliva 5 che dicevano di fare una jam session, non si conoscevano, si erano incontrati lì, andiamo sul palco, facciamo una cosa. Quindi questa libertà assoluta, che la domanda dicevo prima, non c'era troppa libertà, nel senso che alla fine l'eccessiva libertà ti porta a una non libertà. E la frase famosa che io ti citai fu quella che trovai scritto su un muro di New York, perché la circostanza mi porta ad essere al Parco Lambro a fare una bellissima performance l'anno prima, estremamente creativa. Quella performance in 10, 12, 15 concerti si trasforma e diventa un pezzo musicale fantastico che noi registriamo al Central Park di New York. Il brano si chiama Alta Loma, non è una canzone ma è un'improvvisazione musicale di quelle che capitano una volta nella vita, come, che ne so, i concerti di Brandeburgo, scusami, passate
No, di... No, vedete, ma non quelle di Barca.
Ah, ecco, appunto.
Di alcuni jazzisti, e tra questi ci posso mettere un grande pianista che fa delle sue performance pazzesche. Però è nato il Parco Lambro con l'improvvisazione. L'abbiamo a furia di farla, alla fine si è affinata ed è diventata, è come una scultura, continua a levigare finché viene fuori la forma che tu pensavi. E quel giorno è venuto fuori. Io sono felice quando penso a questa idea, che è una cosa nata da un senso di libertà, portata, nata in America e riportata in Italia. L'anno dopo, quello dell'anno dei polli, veniamo a suonare e siamo un gruppo consapevole che in tutta una serie di cose, di improvvisazioni, ci stavano strette, perché siamo andati dall'altra parte dell'oceano e abbiamo visto gente che applicava la controcultura, la libertà, la professionalità, ti dicevano in faccia, tu hai rotto i coglioni, vattene via, hai 10 minuti, non è che sali su e suoni perché si è fatto le canne, allora arriva uno e diceva, ma tu vuoi via, no, lasciami stare sul palco, compagni non mi fanno suonare, non si fa così, quindi la responsabilità era loro, che permettevano a tutti un'assoluta libertà, per cui ognuno aveva diritto di parola, aveva diritto di, anche di essere però violentamente
di rompere le scale,
di rompere i coglioni, sì, sì. Ecco. No, quindi però... mi cambia la testa un anno con l'altro, perché ho visto che comunque l'applicazione di tutta una serie di cose rendeva il lavoro diverso, quindi quando noi ci presentiamo con i tecnici inglesi, perché veniamo da una tournée europea e siccome l'anno prima abbiamo fatto un botto pazzesco, bellissimo, ovviamente per noi era bello esserci ancora, l'ultimo anno non ci siamo stati, ma quell'anno lì che ci siamo stati era bellissimo, però a Denny c'erano gli inglesi, non poteva mica per il Parco Lambro cambiarli, questi parlavano inglese, quindi la gente dicevano questi fanno gli americani con la K, noi che siamo gli americani.
No, aggiungo, ci hanno messo 50 minuti a sistemare gli strumenti
perché...
del palco con la gente sotto che aspettava.
Perché qui comincia il teatro. Il teatro è, se tu il pomeriggio provi e metti a posto tutti gli strumenti, poi vanno su 25 artisti, che ognuno fa il cazzo che vuole, cambia tutto. Quando vai su tu, il lavoro che hai fatto nel pomeriggio non serve più. Non serve più perché tutti, ognuno
ha
smanettato, quindi tu sei. Devi ricominciare da capo lì con tutta la gente che, quelli del Parco Lambro erano già lì, avevano visto, per loro non era un problema, perché erano, come si dice, avevano le tende, non potevano fare tardi, ma quelli che venivano apposta per vederti, quando non sali a una certa ora, il pubblico è il pubblico, che sei compagno o non compagno, che sei di cultura o di controcultura, l'orologio è l'orologio, quindi bisognava lasciare tutti gli orologi fuori e sì. Dire il tempo qui non esiste, la regina di Alice del Paese degli avrebbe fatto così, avrebbe detto via tutti gli orologi,
certo.
Quando si parte si parte.
Certo.